Laser.
Un processo che arriva vicino a condannare due imputati per un fatto del genere a distanza di 40 anni è un fallimento evidente dello Stato. Ma è un fallimento dello Stato nonostante vi siano stati però persone che in tutti questi 40 anni, e parlo dei pubblici ministeri che hanno indagato su questi fatti, ci abbiano creduto fino in fondo e nonostante il tempo siano andati avanti.
Il processo di Brescia constava di più di 1 milione di documenti, di fogli di carta da prova documentale, e abbiamo sentito 220 testimoni con 100 udienze. Quindi la raccolta del materiale è sempre molto rilevante. Poi c'è materiale che arriva dalle vecchie indagini. Questa, per esempio, è la vecchia sentenza di Piazza Fontana. Poi ci sono le vecchie sentenze della strage di Brescia, di Piazza della Loggia, quelle fine degli anni 70, primi anni 80. E tutto questo materiale confluisce poi in un unico, diciamo, chiamiamolo fascicolo processuale, che in realtà non è un fascicolo, ma che è una biblioteca.
È evidente che è un fallimento a cui ha concorso in buona parte tutta l'attività di depistaggio che è stata posta in essere. Non si arriva a 40 anni di distanza dai fatti per un'inerzia dello Stato, ma si arriva perché qualcuno all'interno stesso degli organismi statali, i funzionari stessi dello Stato hanno messo i bastoni tra le ruote. Noi come parti civili, noi siamo un collegio difensivo, siamo un gruppo di difensori, ci sono difensori storici che seguono questo processo dall'inizio, quindi dal 28 maggio 74, e c'è un gruppo di colleghi più giovani, tra cui ci sono anch'io, che si sono affacciati a questo processo più di recente. Per noi era fondamentale che il fatto fosse ricostruito anche nella sua cornice storica.
A me è capitato spesso di avere dei momenti di abbattimento, sicuramente la lettura dei verdetti che poi sia stato forse del momento più culminante, anche perché parti dal principio di una consapevolezza o di una convinzione, dopo aver letto le carte, che siamo di fronte ad una precisa responsabilità davvero identificata.
Italiano. La Corte di Assise di Brescia, seconda sezione. Visto l'articolo 530, secondo comma, assolve Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Raudi Giuseppe Umberto e Delfino Francesco dei reati loro scritti in capi A e B della rubrica per non aver commesso il fatto. E visto l'articolo 530.
In nome del popolo italiano, la Corte di Assise d'Appello di Brescia conferma la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010 nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe e Delfino Francesco.
Se noi vogliamo stare nelle regole del processo, non possiamo avere un a priori. Il limite della vittima, della parte civile nel processo, fondamentalmente o se vogliamo tradizionalmente, è quella di essere il supporto dell'accusa. Ebbene, noi abbiamo parlato proprio non accettando in moltissime occasioni questo ruolo esclusivo, cioè passivo, di avere anche una dimensione propria, una critica anche proprio come parte civile. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che se io voglio essere, tra virgolette, autonomo come presenza nell'ambito del processo, beh, devo partire dal presupposto che chi è di fronte a me potrebbe essere assolto.
Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste.
Credo che le esperienze politiche di Brescia fossero indicative di un processo nazionale che si faceva strada, perché i grandi movimenti di massa unitari che si sono avuti a Brescia, nel momento in cui la guerra fredda era ancora un fatto costante e i movimenti unitari significava masse comuniste, socialiste, democristiani che lottavano unitamente, e c'era questa esperienza, e non a caso per esempio la prima giunta di centrosinistra nasce a Brescia, cioè è un fatto importante questo.
74 a Brescia, che è una città operaia, una città industriale molto importante, ci sono varie manifestazioni sindacali, quindi molte risposte dalla destra, specialmente la destra che è in qualche modo organizzata dalla Confindustria locale, che la utilizza proprio come strumento per tenere un po' a freno la situazione, e si arriva a quella manifestazione del 28 di maggio, che è proprio una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista di Brescia, a cui partecipano le scuole oltre che i lavoratori.
Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il movimento...
Un giorno ero sul palco, ero nella mia qualità di segretario della Camera del Lavoro di Brescia, che era responsabile dell'organizzazione, e quindi, come si usa, tutta la segreteria delle organizzazioni sindacali era sul palco. In quell'occasione lì c'erano anche i rappresentanti delle forze politiche, perché lo sciopero era proclamato congiuntamente, la proclamazione era fatta dal Comitato Provinciale Antifascista, ma il peso organizzativo era condotto dalle organizzazioni sindacali.
Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente.
Ricordo che pioveva, faceva un freddo proprio cane quella mattina lì. Ad un tratto, dopo 10 minuti che era incominciato il comizio di Franco Castrezzati.
Come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al.
State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza!
Facciamo il servizio d'ordine!
Il servizio d'ordine! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco!
È un evento che risulta registrato in audio, perché c'era la registrazione del comizio e quindi ha avuto, come dire, una presa diretta nella registrazione audio, ed è stato abbondantemente fotografato nell'immediatezza dello scoppio. Quindi è un evento che ha avuto una testimonianza, chiamiamola così, documentale abbastanza corposa. Durante quest'ultima inchiesta è stato dato incarico ai ROS, il raggruppamento operativo speciale, ovvero sia il corpo di polizia giudiziaria che era stato incaricato dai magistrati di svolgere le indagini, di acquisire i materiali e le documentazioni. Il materiale che poi noi abbiamo recuperato in Casa della Memoria è costituito da questo faldone e da altri scatti fotografici, in particolare quelli del gruppo La Comune, che era praticamente un gruppo di fotografi che il 28 maggio era già costituito come un gruppo di lavoro.
Cosa sappiamo di quel giorno? Cosa esce dalle carte? Quali sono i punti fermi della strage di Piazza della Loggia?
Quello che noi oggi possiamo affermare senza ombra di dubbio e possiamo ritenere che sia un fatto storicamente e a questo punto anche giudizialmente accertato è che la strage fu organizzata da Ordine Nuovo. Noi siamo in una fase processuale in cui un processo di assise d'appello dovrà essere celebrato nuovamente secondo i principi di diritto che la Corte di Cassazione ha indicato. Ma nella sentenza della Corte di Cassazione viene disegnato un perimetro ben preciso entro cui il nuovo giudizio dovrà essere celebrato. E quel perimetro è la responsabilità di Ordine Nuovo come organizzazione terroristica che ha ideato e materialmente posto in essere la strage. Ordine Nuovo come l'organizzazione terroristica a cui è riferibile l'esplosivo che è deflagrato in piazza e membri di Ordine Nuovo, i soggetti che quell'ordigno hanno costruito e hanno contribuito a trasportare. Questo è il perimetro all'interno del quale il nuovo processo dovrà essere celebrato ed è proprio all'interno di questo perimetro che la Corte di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza, riconduce e ricostruisce la responsabilità degli imputati che andranno a processo, primo fra tutti quello che era il capo di Ordine Nuovo Veneto, che era Carlo Maria Maggi.
Quelli di Quinta cerchino di prestare attenzione perché questa ormai è diventata storia contemporanea, non è più cronaca perché sono passati 40 anni. Volevo ringraziare il signor Milani e il dottor Vigani, avvocato di parte civile nel processo di Piazza Loggia, per essere qui presenti oggi, e in particolare il signor Milani, che è il presidente dell'Associazione delle Vittime di Piazza Loggia, che ci permette di avere una testimonianza importante su questi fatti che sono accaduti molto tempo prima che voi nasceste, che erano anche in questi giorni sui giornali, perché questa tragica vicenda non ha ancora avuto una conclusione univoca a livello processuale.
Sì, intanto buongiorno, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. Passeremo un po' di tempo insieme con un obiettivo molto preciso su che cosa è avvenuto quel giorno e la reazione che c'è stato a livello nazionale il giorno dopo. Perché è importante capire perché alla fine questo tipo di terrorismo è stato sconfitto. Ed è importante coglierlo, averlo presente.
Manlio Milani, presidente dell'Associazione Vittime di Piazza della Loggia. Lei passa gran parte del suo tempo a descrivere, a raccontare quella vicenda nelle scuole, nei circoli, nei comuni. Come affronta questo lavoro, questa esperienza?
Beh, quando io vado nelle scuole, nei comuni, cioè nelle varie associazioni, cioè laddove vengo invitato a raccontare la vicenda di Piazza della Loggia, mi muovo su una duplice logica. Da un lato non far dimenticare che cosa la violenza produce sulle persone in carne ed ossa, cioè quelle che sono morte, e sulle persone che sono sopravvissute. Noi non possiamo assolutamente dimenticare il male che è prodotto dalla violenza, altrimenti significa svuotare la storia di quel processo di umanizzazione della quale invece è indispensabile, anche perché la storiografia soprattutto ha bisogno non soltanto dei documenti, ma ha bisogno anche delle biografie. E io dico non soltanto delle biografie delle vittime, ma anche delle eventuali biografie dei colpevoli. Certo che c'è l'elemento della privatezza, perché non tutti i cittadini direttamente sono stati colpiti attraverso la perdita di propri congiunti, ma il dato fondamentale è che quell'elemento è un elemento di carattere collettivo, e cioè memoria pubblica. Io devo insistere e devo collocare quindi questo riflesso della violenza, questo male, dentro la memoria pubblica, in cui tutti i cittadini devono sentirsi colpiti e conseguentemente tutti impegnati ad appropriarsi di questa memoria.
Chiunque si è visto coinvolto in un fatto del genere, credo che abbia il diritto e abbia una naturale volontà a pretendere che si arrivi a individuare dei responsabili. Questo cammina parallelamente con quello che è il dato formale, per cui trattandosi di certi reati, la legge italiana prevede che quei reati siano imprescrittibili, per cui come per i reati commessi dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, allo stesso modo il trascorrere del tempo non ha alcun effetto sulla pretesa dello Stato di assicurare a se stesso una risposta. C'è poi, secondo me, una ragione che sovrasta paradossalmente queste due, che è la ragione per cui uno Stato democratico ha il diritto e ha il dovere di accertare fino in fondo le responsabilità per fatti di questa gravità.
La verità processuale e la verità storica sono due cose diverse. La verità storica è la ricostruzione, diciamo, documentale in gran parte, testimoniale, che deriva dalla possibilità da parte dello storico di utilizzare tutte le fonti, dando alle fonti caratteristiche di maggiore o minore credibilità secondo una visione personale dello storico. La verità processuale invece ha dei limiti, che sono i limiti della norma processuale, della procedura, che per esempio non consentono l'acquisizione di una determinata fonte documentale o testimoniale perché è fuori dai canoni previsti dal codice.
La radiodiffusione svizzera presenta Per i lavoratori italiani, settimanale del sabato. La pagina della cronaca.
Un'immensa folla ha seguito a Brescia i funerali delle 6 persone vittime dell'attentato dinamitardo di Piazza della Loggia. Sembra che ormai tutti i democratici si siano convinti che la famosa strategia della tensione, che ebbe inizio con la strage di Piazza Fontana a Milano, abbia una sua logica precisa con una matrice ben determinata, quella fascista. Inoltre che tra questi gruppi fascisti esista un evidente coordinamento diretto dall'alto e che ancora esistano sicuri finanziatori, in particolare industriali, dalla facciata esterna rispettabile.
Il paese, davanti all'ennesima provocazione, ha reagito con calma, dimostrando ancora una volta di non essere disposto...
Personalmente faccio risalire la contestazione ai partiti e ai funerali. Ho colto nel passaggio delle delegazioni dei partiti ai funerali di Piazza della Loggia la contestazione della gente. La gente contestava i dirigenti di partito. L'unico che non fu contestato fu Berlinguer, segretario del Partito Comunista. Ma poi c'era questa tendenza a colpevolizzare la Democrazia Cristiana. Non so se la gente avesse elementi o no. Io so che sotto il palco fui pressato da molti lavoratori che venivano lì a descrivermi la situazione con parole concitate, che c'erano braccia, gambe dappertutto. E che qualcuno disse: andiamo ad assaltare le sedi dell'MSI della Democrazia Cristiana. E c'era questo clima, questa tensione.
Non soltanto per la perdita dei loro cari, ma anche per la negazione per lungo tempo del loro diritto a conoscere la verità. E questo ancora oggi rende impossibile elaborare un lutto così profondo. È dunque un dovere ricordare questi morti, come ha ricordato il sindaco di Bologna. Nel giorno...
Giorgio Leali, lei era sul palco in Piazza della Loggia e ricorda sicuramente tutti gli anniversari, tutte le cerimonie commemorative delle vittime di quel giorno e di altre stragi, come quella della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e che provocò la morte di 85 persone, o di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, dove morirono 17 persone. In ogni occasione o quasi ci sono contestazioni, fischi, polemiche, segno che quel periodo storico non è ancora stato chiarito del tutto.
Polemiche sì, fischi e contestazioni aperte no, perché questo per Brescia è un tasto delicato. Nel senso che il fatto in sé è stato clamoroso, doloroso. Io personalmente per un paio di mesi non sono più ritornato, non sono più passato da quella piazza.
C'è il rischio che con il passare del tempo Brescia e quell'intero periodo storico possano non essere compresi fino in fondo?
Il fatto in sé no. Le ragioni sì. I motivi sì. Il fatto per cui si è andati in piazza sì. Quello può essere dimenticato. Poi una bomba scoppia diventa come i tanti delitti che nella storia ci sono. Questo fatto in sé rimarrà, ma tutto quello che ci sta dietro, le motivazioni, i fermenti, il fatto che il potere della piazza fu nostro, dico nostro per dire dei sindacati unitari, dove non potevi entrare in piazza. Era un fatto che era maturato nella gente, che non è retorica, era toccare con mano queste cose nuove che non avevamo visto neanche noi.
Quindi, secondo lei, quel periodo storico è lasciato alle spalle senza che sia stato completamente compreso?
Si può registrare alla fine di questi 40 anni la sconfitta del movimento operaio, che è andata avanti silenziosa, con rinunce, qualche volta con aspetti di resa, ma che alla fine dei 40 anni la situazione è capovolta.
C'è poi un altro motivo per cui noi dobbiamo ritenerci sostanzialmente degli sconfitti tutti, è il sistema giudiziario, che ha dimostrato di non essere in grado di avere gli strumenti legali, ma anche quelli etici, per affrontare temi di questa rilevanza. Il sistema giudiziario è misurato su un processo tipo: pochi imputati, fatti di criminalità ordinaria, magari anche di criminalità mafiosa organizzata, ma di criminalità ordinaria. Già quando parliamo di fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso, parliamo di un tema sul quale il legislatore ha dovuto intervenire, per esempio creando dei reati speciali come quelli di concorso esterno in associazione mafiosa. Stessa cosa per il terrorismo. Il terrorismo in realtà, siccome non è soltanto un fatto materiale, una condotta, ma significa anche l'accertamento dei filoni politici che ci sono dietro, di l'istigazione a compiere reati che viene da certe parti politiche, da certi discorsi, da certe riunioni e dai livelli, in questi processi li abbiamo visti benissimo, dai livelli di interesse e di partecipazione che i servizi segreti o il Ministero degli Interni con i propri uffici aveva all'interno di quei gruppi. Questo secondo livello è sempre apparso nei processi per poi scomparire nelle sentenze.
Non sarà fatta giustizia, nel senso che noi comunque siamo di fronte indubbiamente a soggetti operativi. Non siamo di fronte a coloro che hanno pensato quella strategia e l'hanno messa in atto. Ciò premesso, resta il fatto che abbiamo un buon punto di partenza di conoscenza della verità. Quando il processo d'appello mi ricostruisce e mi conferma, e trovo conferma nella Cassazione, quindi in maniera definitiva, che l'area operativa organizzativa dei fatti, compreso Piazza della Loggia, ma non soltanto Piazza della Loggia, perché dovremmo partire da Piazza Fontana per arrivare a Piazza della Loggia, è lo stesso nucleo operativo, cioè Ordine Nuovo. Noi abbiamo la conferma di una struttura eversiva che ha operato in continuità in quegli anni. Quindi noi abbiamo dei nuclei importanti di verità che devono essere ulteriormente sviluppati, ma questo significa entrare in un'analisi storica, entrare nel rapporto che si aveva col sistema di potere, perché questi uomini dei servizi, quali meccanismi si sono avvalsi per agire autonomamente all'interno dello Stato. Però il dato fondamentale di aver stabilito questo deve portare tutti, dico destra, sinistra, chiunque, a dire: partiamo da questo nucleo per cercare di ricostruire la storia vera di quegli anni. Il che implica evidentemente un altro aspetto, che ognuno racconti la propria storia, ma partendo da se stesso e non creando una storia in contrapposizione agli altri.
Il percorso è certamente lungo, forse non è impossibile, cerco di essere ottimista da questo punto di vista, però in Italia non ci sono ancora i segnali perché ci possa essere una riconciliazione da questo punto di vista, un riconoscimento delle colpe storico-politiche e una riconciliazione. Il percorso, per esempio, fatto in Sudafrica con il Tribunale della Riconciliazione è un percorso che in Italia non credo che sarà proponibile. Certo, arrivare perlomeno ad avere un quadro storico giudiziario acclarato da una serie di sentenze, qualunque sia poi il risultato finale dal punto di vista delle colpe specifiche degli imputati, è però già sufficiente, credo, per poter dare alla generazione che ci subentrerà un certo quadro di riferimento accertato su cui basare il giudizio storico.
Sono intervenuti gli avvocati di parte civile Federico Sinicato di Milano e Andrea Vigani di Brescia. Manlio Milani, presidente dell'Associazione Caduti di Piazza della Loggia, Pippo Iannacci, archivista della Casa della Memoria di Brescia, Giorgio Leali, sindacalista, il dirigente scolastico Mauro Zoli dell'Istituto Superiore Primo Levi di Lumezzane, provincia di Brescia. Questo documentario è stato realizzato con la collaborazione delle teche della Radiotelevisione Svizzera.
Il tempo è un momento estremamente forte, proprio anche rispetto alla questione dell'oblio, perché il tempo tende ad annacquare tutto, al punto tale io credo che se un giorno verrà fuori, diciamo così, tutta la verità, saranno passati talmente decenni che essa non raggiungerà più lo scopo che avrebbe potuto raggiungere se detta immediatamente. E in questo senso quindi restano tutta una serie di ombre, di difficoltà, anche di difficoltà, come dire, in una certa misura riconciliarti fino in fondo con le istituzioni stesse, proprio perché comunque una giustizia che arriva, come in questo caso una parte di giustizia, 40 anni dopo, è comunque il segno di un fallimento del modo di essere dello Stato.